Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo l'eurodeputata PD Alessandra Moretti, con cui cerchiamo di commentare e decifrare quello che è successo in questo summit straordinario che si è tenuto questo giovedì e venerdì a Bruxelles, in cui l'ospite d'onore è stato il presidente ucraino Zelensky. Ecco, com'è andata?
Grazie Marco e grazie a tutti gli ascoltatori. È stata una, come dicevi, una giornata davvero straordinaria, quella che ha visto il presidente Zelensky partecipare alla plenaria di Bruxelles, molto importante come, diciamo, dato politico e anche, devo dire, molto emozionante vedere Zelensky in persona e riconoscere quanto questo leader raccolga, diciamo, un ampio sostegno, un affetto da parte non soltanto dei deputati ma anche di tutti gli operatori, diciamo, che lavorano al Parlamento Europeo. Quindi ha ricevuto veramente una standing ovation, è stato ribadito più volte dalla presidente Metsola quanto l'Europa sia a fianco del popolo ucraino contro l'aggressione di Putin, è a fianco dell'Ucraina da un punto di vista militare ma anche da un punto di vista umanitario, finalizzando molte risorse anche per la ricostruzione. Siamo ovviamente molto preoccupati dal perdurare di questa guerra, ormai compirà un anno, ecco, dall'inizio dell'aggressione, e quindi è evidente che più la guerra si prolunga più devastanti sono le conseguenze sulla popolazione. Mi sembra anche però che Zelensky abbia, ecco, ricevuto questo tipo di conferma, e credo che il segnale politico che è stato dato anche nel corso dei bilaterali con i diversi leader europei per lui, insomma, sia stato un attestato di stima e importante come risultato anche suo, insomma, personale.
Zelensky, parlando al Parlamento Europeo, ha detto che è in gioco lo stile di vita europeo. Quello che Putin sta attaccando non è tanto una parte d'Europa, una nazione, ma lo stile di vita europeo. Ecco, cosa significa e quanto è condivisa questa visione in Italia?
Sai, il fatto che Putin abbia aggredito l'Ucraina è stato un attacco al cuore dell'Europa. Nessuno si aspettava, dopo 70 anni e più di pace, ritrovarsi, diciamo, un conflitto nel cuore, diciamo, dell'Europa, anche perché l'Ucraina è già di fatto un paese europeo, e quindi è stato ribadito anche ieri, no? Questo attacco non è solo all'Ucraina, ma è stato un attacco ai valori, ai principi e a tutto quello su cui poggia, diciamo, l'istituzione europea, e cioè la libertà, la democrazia, i diritti e la rule of law, e quindi lo stato di diritto. Quindi questo attacco è un attacco pieno al nostro modo di essere, ai valori a cui crediamo, e diciamo il fatto che l'Ucraina stava già, diciamo, procedendo verso un'annessione all'Europa è stato un, diciamo così, ancora più grave, no? Rispetto anche a questo passaggio. E certo, non possiamo permetterci che Putin vinca questa battaglia, perché altrimenti non sapremmo il giorno dopo chi altro e quale altro paese, diciamo, vicino all'Europa potrebbe, diciamo, aggredire di nuovo.
Certo, parlando a Londra poche ore prima, Zelensky aveva detto stiamo facendo la guerra all'idea della guerra, cioè con l'idea che sconfiggendo la Russia si sconfigge l'idea, si toglie la volontà a tutti i regimi di fare la guerra, cioè non si sconfigge l'idea che la guerra sia una cosa produttiva, che porti dei benefici, ecco.
Certo, ma è proprio così, nel senso che è chiaro che fa guerra un dittatore e, diciamo, in questo caso Putin, che è lontano da una visione, diciamo, democratica, libera e giusta della società. E quindi è evidente che la guerra non è uno strumento per noi, no? Ritenuto utile per nessuno per risolvere i conflitti che devono rimanere dei conflitti magari ideologici, di idee, di contenuti, ma non si può mai arrivare, come è arrivato Putin, no? Ad aggredire un paese sovrano con le armi.
Questa visione dello stile di vita europeo, dei valori europei da condividere, quanto è condivisa nella coalizione di governo, pensando alla vicinanza dimostrata dai nostri sovranisti ad Orban, ma anche a Putin in alcuni casi, proprio per le critiche all'Europa?
Ma guarda, io penso in realtà che il governo italiano abbia oggi una posizione su questo molto più fragile, proprio perché nella compagine governativa c'è anche chi, come Salvini e Berlusconi, hanno fino a non tanto tempo fa manifestato nei confronti di Putin grandi, grandi parole di apprezzamento. E tra l'altro, insomma, era risaputo il legame, diciamo, con la Russia di Putin da parte di questi leader, diciamo, di centrodestra italiani, e questo indebolisce indubbiamente anche la posizione che Giorgia Meloni sta portando avanti, che è una posizione che cerca di ricalcare il più possibile quello che Mario Draghi, diciamo, ha lasciato in termini proprio di relazioni anche nel contesto europeo e reazione anche da parte dell'Italia, appunto, all'attacco ingiustificato di Putin all'Ucraina.
Ecco, la stampa ha parlato di giornata nera per la Meloni in Europa. Cos'è successo?
Ma guarda, secondo me appunto è successo che c'è stato un isolamento palese dell'Italia e un declassamento, diciamo, rispetto a quello a cui noi eravamo abituati. A Bruxelles la Meloni ha diciamo sicuramente subito un certo isolamento, di cui tra l'altro non c'è da essere molto allegri, da stare molto allegri, nel senso che la mente torna al 2011, no? Quando l'Italia era guidata da Silvio Berlusconi e quando tutti ricordiamo le risatine che Macron e Merkel si scambiavano.
Sarkozy e Merkel era 2011.
Ah, ecco, Sarkozy e Merkel, esatto, 2011. E quindi diciamo sentiamo, percepiamo, è palpabile la differenza che oggi c'è rispetto a 4 mesi fa, quando in Europa ci veniva Mario Draghi, no? Con la sua autorevolezza trasversale, con la stima, no? Che riceveva un po' da tutti. Ecco, io credo che, non voglio dare ragione a Macron, io credo che Macron in questo ambito abbia sbagliato, abbia compiuto e commesso una scorrettezza a non invitare la Meloni a Parigi. Ma se si è arrivati a questo punto, la responsabilità è anche di Giorgia Meloni, perché innanzitutto ha privilegiato in questi mesi il rapporto con Berlino rispetto a Parigi, e poi non dimentichiamoci anche lo sgarbo che la Meloni ha fatto all'inizio, diciamo, del suo mandato rispetto ai migranti, rispetto al caso delle ONG, quando ha di fatto stracciato il patto che Macron aveva siglato qualche mese prima con Mario Draghi sul tema del ricollocamento e sul tema della distribuzione dei migranti, no? Quindi è chiaro che pesa questo, pesa anche, credo, la propaganda anti-europea che la Meloni ha fatto negli ultimi anni. Ricordiamoci anche che Fratelli d'Italia in Europa ha votato contro il Recovery Fund, quindi la storia non si può dimenticare, e queste scelte, queste frasi, le opinioni che la stessa Meloni ha sempre espresso nei confronti dell'Europa fanno parte del suo passato, del suo vissuto, che evidentemente pesa anche nelle relazioni che lei oggi deve intrattenere con gli altri leader europei.
Soprattutto non è un po' curioso che lei, che è sempre stata euroscettica, critica sull'Europa, sovranista, adesso assuma delle posizioni ipereuropeiste, nel senso, lei dice l'Europa deve essere a 27, dimenticando che, insomma, oppure che si oppone alla libertà degli stati membri di dare sussidi alle proprie imprese. In qualche modo chiede diktat a Bruxelles, chiede briglie e lacciuoli da Bruxelles affinché limitano il potere sovrano degli stati nazionali. Ecco, è diventata ipereuropeista.
Beh, diciamo che sono le contraddizioni che vive chi è sempre stato estremista, no? Ed è, diciamo, sono delle contraddizioni che poi paghi, evidentemente. Oggi la Meloni sta pagando il fatto di essere sempre stata all'opposizione, sapendo che stare all'opposizione è più facile rispetto a governare, e che oggi deve fare delle scelte di responsabilità e quindi deve rinnegare in parte anche o molta parte di quello che ha sempre sostenuto. Pensa che oggi che si discute, no, di migranti, la Meloni è quella che ci viene a dire che la responsabilità deve essere di tutti i 27 paesi europei. È quello che le abbiamo sempre detto in questi anni, ma la Meloni è stata tra quelle che invece si schierava con i paesi di Visegrad, dicendo invece che la responsabilità non poteva essere di tutti, no, ma soltanto di chi se ne assumeva parte di questo carico.
E soprattutto che gli stati nazionali che l'Italia avrebbe potuto risolvere con il blocco navale.
Esattamente, che era ovviamente una cosa che non si poteva fare assolutamente al di fuori di ogni trattato internazionale. Ecco, oggi la Meloni paga proprio questo, il fatto che era facile stare all'opposizione, era facile dire cose anche irrealizzabili. Oggi invece bisogna stare ai tavoli dove si prendono con responsabilità delle decisioni, e per quella parte politica è più difficile.
Cambiamo argomento, torniamo alla politica nazionale. Come giudichi la decisione del Ministro della Giustizia sul Cospito e la conferma del 41 bis?
Beh, innanzitutto la premessa è che il Partito Democratico ha subito un attacco senza precedenti da parte di Fratelli d'Italia, da parte di personaggi come Delmastro e Donzelli, i quali hanno accostato, diciamo, al PD i comportamenti o addirittura i reati di cui si macchiano i detenuti, che tutti i deputati dovrebbero avere, diciamo, l'obbligo anche di andare a visitare e ad accertarne le condizioni, soprattutto fisiche, di salute. Ora, detto questo, questa premessa era doverosa. Noi siamo per il 41 bis, noi siamo per la difesa del 41 bis, o anzi, meglio, per tutti quegli strumenti assolutamente individuati dalla magistratura e necessari per isolare il più possibile personaggi come quelli legati alla mafia o appunto al terrorismo, alla criminalità organizzata. E la decisione di mantenere il 41 bis a Cospito non spetta, diciamo, alla politica, ma spetta alla magistratura, tanto è vero che Nordio ha confermato il 41 bis per Cospito dopo aver sentito no, le diverse istituzioni che lavorano su questi temi, quindi dal procuratore antimafia e a tutti quelli che si occupano anche di terrorismo e di criminalità organizzata. Devo dire che da parte nostra il PD su questo è sempre stato molto chiaro. Noi abbiamo avuto un ministro che diciamo, avviato per la prima volta la Procura Nazionale Antiterrorismo, ha siglato il nuovo codice antimafia, e quindi sulla lotta alla mafia e al terrorismo al PD non possono dire nulla. C'è però una cosa che secondo me, siccome è la politica poi, e cioè il legislatore che decide le norme, è giusto anche discutere sulle norme e chiedersi se effettivamente, o meglio, quale sia lo strumento migliore per isolare soggetti pericolosi come Cospito, i quali al regime del 41 bis si trovano, si sono trovati a dialogare o ad avere rapporti con i mafiosi. E quindi questo pericolo di saldatura tra movimenti anarchici pericolosi e ovviamente mafiosi è una saldatura che dobbiamo in tutti i modi, diciamo, evitare. E quindi è chiaro che, in base a quello che ci dice la magistratura, la politica però deve fare delle riflessioni, perché poi le norme le facciamo noi, e quindi devono essere delle norme che rispondano il più possibile e nel migliore dei modi, diciamo, alla finalità, che è quella appunto di isolare personaggi pericolosi come quelli di cui stiamo parlando.
Rimaniamo in tema di diritti, ti faccio un'ultima domanda perché il tempo è scaduto. Sull'Iran, cosa sta facendo il Parlamento europeo e cosa può fare?
Allora, guarda, sull'Iran la cosa importante che tutti dobbiamo fare è tenere, diciamo, l'attenzione molto alta su quel paese dove si sta, diciamo, avverando una sorta di miracolo, perché c'è una rivoluzione portata avanti dalle donne, ma non solo dalle donne, dai giovani, dagli studenti, dal popolo iraniano contro un regime spietato, e la politica internazionale deve aiutare e sostenere quella rivoluzione in tutti i modi e con tutti gli strumenti che può avere. Uno di questi strumenti può essere quello, per esempio, che noi del Partito Democratico stiamo chiedendo, quello di concedere dei visti alle donne, alle attiviste in pericolo di vita, che possano lasciare il paese e trovare pace, trovare futuro e trovare protezione in Europa. E quindi è una delle azioni che come PD stiamo promuovendo, sperando che ci sia un'ampissima condivisione anche su questo.
Ringraziamo Alessandra Moretti per essere stata con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie, grazie mille.